Non c'è tema più caldo in questi giorni che il tentativo di riformulare quello che nella Bibbia è una istituzione importante, il matrimonio. Non so se avete notato molta discussione nei talk show, nei giornali, nei media. È proprio il tentativo di estendere e riformulare la nozione stessa di matrimonio. Possono due dello stesso sesso, essere, avere un'unione che si configura, che viene interpretata come matrimonio? Può il matrimonio essere messo allo stesso piano del riconoscimento di alcuni diritti? Oppure la specificità del matrimonio è una cosa un po' diversa? E qual è il contributo che i cristiani danno al pensare, a riflettere attorno al matrimonio? Ora, noi abbiamo fatto negli ultimi mesi una serie di predicazioni sul matrimonio. Per la grazia di Dio abbiamo avuto l'opportunità di guardare diverse cose che riguardano il matrimonio, il suo funzionamento, i suoi principi. Abbiamo parlato anche di single. Oggi siamo arrivati un po' alla fine di questo percorso. E io vorrei fare con voi un piccolo cammino, ultimo sforzo, per guardare come il fondamento di ogni buon matrimonio, di ogni buona relazione, è detto in modo semplice, la fedeltà di Dio. La fedeltà di Dio, la sua bontà, il suo amore, è il vero pilastro di ogni matrimonio, di ogni buona relazione. E per fare questo, io vorrei che guardassimo a un testo che si trova nell'ultimo libro della Bibbia, Apocalisse. Abbiamo incominciato la nostra serie sul matrimonio dalla Genesi, Genesi 2, testo che apriva, che presentava. È un po' come per rispetto della cronologia biblica, finiamo con l'Apocalisse, Apocalisse 19. Sottolineando una cosa, che il matrimonio nella Bibbia è importante perché si trova fin dalla prima e fino all'ultima pagina. Anche se tu non sei sposato o non sei sposata, anche se il tuo matrimonio è in crisi o no, io ti chiedo la massima attenzione questa mattina perché la parola di Dio può davvero darti delle indicazioni, delle direzioni, una panoramica nuova. Apocalisse 19. Leggiamo dal verso 6. Apocalisse 19, verso 6. Poi udì come la voce di una grande folla, e come il fragore di grandi acque, come il rombo di forti tuoni, che diceva: Alleluia! Perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Poi verso 7. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria. Perché? Perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. C'è un matrimonio a cui tu e Dio dobbiamo essere invitati. C'è un matrimonio a cui tu e Dio non possiamo mancare, perché se mancheremo a quel matrimonio sarà il disastro della nostra vita. Bene, ma incominciamo un cammino fatto di piccoli passi. La prima cosa che io voglio dire questa mattina è che il cuore dell'universo è la fedeltà. Il centro vitale dell'universo è la fedeltà. E il cuore del matrimonio è allo stesso modo il principio della fedeltà. Dio è fedele verso il suo popolo, verso la sua creazione, verso ogni cosa, e allo stesso modo siamo chiamati a rispecchiare questa fedeltà di Dio. Oggi siamo un po' tentati di dire, no, la cosa importante davvero è l'amore. C'è molto discussione attorno a questo, si parla molto, ci riempiamo facilmente la bocca di questo termine. L'amore è importante, il che è vero. Il che è vero perché è un termine estremamente diffuso. E spesso però con amore, quello che intendiamo, quello che si intende nella società contemporanea è questo, è una situazione romantica, idilliaca, in cui in qualche modo i nostri sentimenti sono allineati a quelli dell'altro. È un sentimento che è fatto di desiderio, di interesse, di fare delle cose assieme. Manca spesso, quando nel nostro mondo, nella nostra società, si parla dell'amore, quello che spesso manca è la dimensione dell'impegno, impegno, della costanza. Nella Bibbia non si parla tanto di questa dimensione dell'amore così disinteressata, ma nella Bibbia si parla di un termine diverso come centrale, e il termine è fedeltà. Dio è fedele, poiché Dio è fedele, Dio ama il suo popolo. Fedeltà è qualcosa più grande dell'amore, ma non meno. Esodo 34, verso 6. Il Signore passò davanti a lui e gridò: il Signore, il Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira, e lui è ricco di bontà e di fedeltà. Lui è ricco di bontà e di fedeltà. Il contesto è quello di un popolo, il popolo di Dio infedele, che ha incominciato a seguire altre divinità, altri idoli, e in questa situazione Mosè si ricorda di Dio e si ricorda della cosa centrale di Dio e dice: malgrado il tuo popolo, Signore, è infedele, corrotto, pieno di cose che non vanno, io guardo a te, o Signore, quello che guardo e quello che vedo quando guardo al Signore è questa, è la bontà e la fedeltà di Dio. Cosa significa? Mosè guarda Dio e non vede il sentimento romantico di Dio. Vede l'impegno che Dio ha costantemente, giorno dopo giorno, a sostenere, a incoraggiare, ad amare il suo popolo. Impegno, fedeltà. Questo è il centro dell'universo. Questo deve essere il cuore di ogni relazione davanti al Signore. E questa descrizione si ritrova migliaia di volte nella Bibbia. Il Dio della Bibbia è un Dio fedele, che significa che Lui ama, che Lui si impegna quotidianamente per il suo popolo. Ecco il centro del matrimonio, ecco il centro di ogni sana relazione, ecco il centro della mia e della tua vita, la fedeltà di Dio. Dio si impegna con te, Dio si impegna con me, Dio ha preso un impegno con me e te, non lo mollerà, è il cuore pulsante dell'universo, è questo, Dio è fedele. Dio è fedele, malgrado io e te non lo siamo molte volte. Lui è fedele, Lui è passionale, Lui è ricco di bontà. E Lui dice: io vorrei che il mio popolo manifestasse questa fedeltà, questo impegno, in ogni circostanza della sua vita. Ora guardate, il mondo contemporaneo dice una cosa esattamente diversa. Esempio: nelle relazioni tra uomo e donna, nelle relazioni di coppia, si dice questo. La relazione inizia quando ti innamori, quando scatta la scintilla, e finisce quando non senti più amore. Quindi in qualche modo c'è questo amore che è centrale, però può esserci, poi sfuma, e quando non c'è tu sei autorizzato in qualche modo a terminare. Perché mantenere una relazione se non c'è il sentimento dell'amore? È quello che si dice. Questa è l'ideologia contemporanea. Ma non è quella biblica. Questa non è la visione biblica. La visione biblica è un po' diversa. Ed è questo. Il matrimonio non inizia con l'amore. Non inizia con i buoni sentimenti. Il matrimonio nella visione biblica inizia quando un uomo e una donna si scambiano pubblicamente davanti al Signore delle promesse di impegno e di fedeltà per tutta la vita. Lì che inizia. E termina quando si muore. E in tutto questo lasso di tempo c'è la dimensione dell'impegno, della fedeltà, della costanza, della quotidianità, fatta sì di buoni sentimenti, ma anche di lavorare assieme per manifestare questa fedeltà di Dio. La fedeltà è centrale nella buona e nella cattiva sorte. Non importa come ti sentirai fra un anno, fra due, non importa se il tuo termometro sentimentale sarà più o meno alto, ma ricordati che hai preso un impegno, che c'è un impegno, un patto che hai fatto davanti al Signore e che deve essere mantenuto per la sua grazia, per la sua forza, perché Lui vuole così. Non sto dicendo che l'amore non è importante, sto dicendo che non è sufficiente. Sto dicendo che l'amore non è sufficiente per sostenere, proteggere un matrimonio cristiano. Non lo è. La fedeltà di Dio, la sua grazia sono centrali. Amici, fratelli, alcune cose allora, come sintesi di questo percorso fatto. La prima, il matrimonio è ciò che Dio unisce. Il matrimonio è sempre ciò che Dio unisce. Marco 10, verso 2. Dei farisei si avvicinarono a lui per metterlo alla prova e dissero: è lecito per un marito mandar via la moglie? Egli rispose loro: che cosa vi ha comandato Mosè? Essi dissero: Mosè disse, ha permesso di scrivere un atto di ripudio, cioè di divorzio, e di mandarla via. E Gesù disse loro: è per la durezza del vostro cuore che Mosè scrisse quella norma, ma al principio della creazione Dio li creò maschio e femmina, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, si unirà a sua moglie e i due saranno una sola carne. Così non sono più due, ma una sola carne. L'uomo dunque non separi ciò che Dio ha unito. Il matrimonio è unito da Dio. Ogni matrimonio è ciò che Dio unisce. E ogni matrimonio ha questa dimensione. L'uomo lascerà, ci si separa dai propri genitori, dalla famiglia di origine. Si ha un'unione intima e si ha un progetto di vita. Questo è il matrimonio. E ogni volta che questo matrimonio accade, è Dio stesso che unisce il matrimonio. Ma il matrimonio non è soltanto ciò che Dio unisce. Ogni coppia sposata è unita da Dio. Ogni coppia sposata, in qualunque contesto, in qualunque cultura, con qualunque modalità, è davvero unita da Dio. Io voglio dirti questo: noi molte volte abbiamo l'idea, anche negli ambienti cristiani molto diffusa, che è un'idea sbagliata, che il matrimonio in qualche modo è la cerimonia, no? Che il matrimonio in qualche modo è la festa, no? Che c'è attorno al matrimonio. Ora, la festa è una grande cosa, è una bella cosa, però non è che se il matrimonio non ha una celebrazione in chiesa, non è matrimonio. Il matrimonio è qualcosa di più della celebrazione, è molto di più della bella, festosa cerimonia. In un contesto biblico, non è quello che la Chiesa può dire, quello che un pastore può dire, no, io non posso aggiungere molto al matrimonio, il matrimonio è una cosa diversa. Anzi, voglio dirti di più, la Bibbia ha poco interesse alle cerimonie. La Bibbia non si concentra sulle cerimonie, anzi, noi saremmo sorpresi se andassimo a osservare quali sono le cerimonie bibliche del matrimonio. Esempio, Genesi 24, c'è una cerimonia strana, che oggi noi probabilmente non ripeteremmo. Genesi 24, Isacco ci dice, condusse Rebecca nella tenda di Sara sua madre. La madre era precedentemente morta, la prese ed ella divenne sua moglie, ed egli l'amò. Quale cerimonia? Non c'erano le bomboniere? Non c'erano gli abiti bianchi? Non c'erano i pranzi festosi? Isacco prende Rebecca pubblicamente, non è una cosa occulta, la porta sulla tenda di sua madre, la prese, l'amò, la sposò. Genesi 20:29, Isacco sposa Lea, e sposa Lea in una festa, era, diciamo così, verso sera, e sembra che non si renda conto con chi si è sposato fino all'indomani mattina. Eppure mantiene questo impegno fino alla fine. Non è contento, lo mantiene. Ma Gesù stesso, Giovanni al capitolo 2, ci dice che Gesù partecipa, no, ad un matrimonio, le nozze di Cana. Ora ditemi, ma secondo voi questi che si sono sposati a Cana sono andati prima in sinagoga a fare il matrimonio? Dove è scritto? No? No? Il matrimonio è un evento pubblico dove ci si scambia queste due promesse, ma la cerimonia in sé è variabile in base alle culture. Oggi, soprattutto in Italia, no? C'è un po' questo mito, fin quando non è tutto a posto, tu non hai un lavoro. 10.000 euro per l'abito oppure per i vestiti, altrettanti per organizzare la festa. Capite che diventa davvero un'impresa impossibile onorare il principio di Dio. Non è così. È una cosa molto più semplice, molto più naturale, biblicamente, è diverso. Ovunque ci si scambia pubblicamente delle promesse di fedeltà. Qui nasce il matrimonio, sempre alla presenza di Dio. Idea? Pippo, ma mi devo sposare obbligatoriamente in chiesa perché se mi sposo in comune non è un matrimonio cristiano? Falso. Chi l'ha detto? Dov'è scritto? Non diventiamo portatori di una visione che non è quella biblica. Ovunque un uomo e una donna si scambiano pubblicamente, alla luce del sole, delle promesse di impegno e di fedeltà per tutta la vita, lì Dio opera, lì Dio unisce. Ricordiamoci questo. Dobbiamo stare attenti, amici, perché spesso portiamo dei pesi. La festa è importante, la festa è meravigliosa, tutto quello che ci piace. Ma la visione biblica è integra, più naturale. Un'altra mitologia contemporanea è questa. È un po' quella che ti dice, bene, tu ti vai a sposare con una persona, non ti preoccupare, poi l'amore, l'impegno cresce in modo graduale. Nel tempo vedrai che crescerà in modo graduale, crescerà con la relazione. No? Adesso in qualche modo ti sforzerai e diventerai sempre più fedele. No? Gesù, e quindi se non riesci a fare questa gradualità, a un certo punto sei autorizzato a fermarti, a cambiare strada. Non è la visione biblica, neanche questa. No, Dio non è indifferente a questo, amici. L'impegno deve essere fin dall'inizio. Deve essere mantenuto fino alla fine. Il matrimonio è unito da Dio stesso e se Dio vuole questo, è Dio stesso che dà la forza per sostenere e per proteggere questo scopo. Cari amici, questo significa che io e te siamo sfidati questa mattina a pensare qual è la cornice delle nostre relazioni. Se non si tratta di un'unione sentimentale, è qualcosa di più. È un impegno per la vita presa davanti al Signore. Ora, amici, però questa cosa è molto delicata. Io mi divertivo quando ero piccolo, no? A fare arrabbiare, penso molti di noi, no? Altri bambini. Per cui c'erano alcuni che facevano delle costruzioni bellissime, o con le carte, o con gli oggetti di legno, ore e ore, no? Di opera, di attenzione, di cura, veniva in qualche modo questa costruzione, sembrava meravigliosa, un'architettura stupenda, no? E poi bastava poco, no? Bastava spostare un piccolo oggetto, o comunque, no? Far finta di una distrazione improvvisa e plof, la rottura, le urla. Così è il matrimonio. Il matrimonio è una cosa importante. Però basta poco, basta una piccola disattenzione a volte perché crolli tutto. E quindi ha bisogno della protezione e dell'attenzione di Dio. E dobbiamo stare attenti a giocare con i nostri matrimoni, dobbiamo stare attenti a evitare queste rotture, perché Dio si prende cura di questo. Dobbiamo stare attenti a spezzare ciò che Dio ha unito. Amici, fratelli, A volte io mi preoccupo come anche tra cristiani c'è leggerezza nel rompere quello che Dio sta costruendo. Vorrei che prendete con me Prima Corinzi 3. Verso 16. Prima Corinzi 3. Questo è un principio un po' generale, ma vale anche per il matrimonio. Non sapete voi, verso 16, Prima Corinzi 3, verso 16, non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno guasta il Tempio di Dio, Dio guasterà lui, poiché il Tempio di Dio è santo e questo Tempio siete voi. C'è il Tempio di Dio? Il Tempio di Dio è santo? Eppure è possibile rovinare il Tempio di Dio? Ce lo dice Paolo. È possibile rovinare, guastare il Tempio di Dio? È possibile agire contro la verità e distruggere il Tempio di Dio? Però Paolo ci dice che se qualcuno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. Cioè, vuol dire che nella nostra vita, a volte, con le nostre azioni, è possibile farsi Dio nemico. Allo stesso modo, noi possiamo distruggere il progetto divino del matrimonio, con poco. Ma se lo facciamo, ci mettiamo contro Dio. Dio non è indifferente a questo. Certo, non è un peccato imperdonabile. Certo, ci sono motivi biblici per il divorzio, la separazione, ma sono eccezioni. Non possiamo mai farlo con leggerezza. Se lo facciamo, Dio si metterà contro di noi. Non è un peccato imperdonabile, ma si tratta di un peccato molto serio. E abbiamo bisogno del perdono di Gesù Cristo. Non mettere... L'applicazione qual è, Pippo? È questa. Non mettere la tua carriera. Non mettere i tuoi conforti, non mettere la tua realizzazione personale, non mettere i tuoi bisogni, non mettere i tuoi desideri prima del tuo matrimonio. Non mettere tutte queste cose in avanti, non mettere il tuo ministero, il tuo servizio. Se lo farai, avrai Dio come nemico. Invece dobbiamo fare di tutto per costruire sani matrimoni. Dobbiamo fare di tutto affinché la comunità cristiana sia il luogo dove sani e buoni matrimoni siano costruiti e consolidati. Che differenza possiamo fare nel mondo se i nostri matrimoni sono fallimentari? Preghiamo, fratelli, che l'unione onori Dio. E se tu non sei ancora sposato, prega che il tuo futuro prossimo, il tuo matrimonio sia in questa prospettiva, non soddisfacente a qualche bisogno, così, allegro. Il matrimonio è un patto che ha Dio come testimone. Malachia 2. Prendete Malachia 2 con me. Verso 13 e 14. Siamo alla fine dell'Antico Testamento. 400 anni prima dell'arrivo del Signore Gesù. L'ultimo libro. Malachia 2, verso 13. C'è un'altra cosa che voi fate, dice il profeta Malachia. Voi coprite l'altare del Signore di lacrime, di pianto e di gemiti, in modo che egli non badi più alle offerte e non le accetti con gradimento dalle vostre mani. Eppure dite, perché? Perché il Signore? Perché il Signore è testimone fra te e la moglie della tua giovinezza, verso la quale agisci slealmente, sebbene essa sia la tua compagna, la moglie dalla quale sei legato ad un patto. Malachia scrive 4 secoli prima del Signore Gesù, e ha un periodo di profonda corruzione del popolo di Dio. E il popolo di Dio si lamenta perché dice: ma perché Dio non ci ascolta nelle nostre preghiere, quando facciamo, andiamo al Tempio con le nostre offerte? Perché Dio sembra così distante? E Malachia dice: per questo motivo che il Signore non vi ascolta, perché siete sleali. E siete sleali ad iniziare dalle vostre relazioni intime, sentimentali. C'è slealtà. E se c'è slealtà lì, come fa il Signore ad ascoltare le vostre preghiere? Il Signore è testimone del patto che tu hai fatto con tua moglie o tuo marito. E a un certo punto lui si rende. Il popolo di Dio era così leggero, abbandonava moglie, non piaceva, va bene. Ci comportiamo in modo sleale, no? Incontro un'altra donna per strada, che male c'è avere una breve avventura? Tanto? E si continuava in questo modo. No, Dio è testimone di tutto questo. Dio è testimone in tutto questo. Dio prende sul serio il matrimonio, fratelli, perché il matrimonio per Lui è importante, perché il matrimonio per Lui è un modello, come arriveremo a breve. È un modello con la quale Lui si relaziona a noi stessi. Il matrimonio è una relazione esclusiva. E questa relazione esclusiva che c'è nel matrimonio deve essere protetta più di ogni altra cosa. Esodo 20, verso 14. Non commettere adulterio. Ed è di questo che voglio parlare. Pippo, vuoi parlare di adulterio in una chiesa? Sì. Ma nessuno di noi è interessato a questo, non è vero? Non è vero. Matteo 5, verso 27. Voi avete udito che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Se dunque il tuo occhio destro ti fa cadere in peccato, cavalo e gettalo via da te, poiché è meglio per te che uno dei tuoi membri muoia piuttosto che vada nella genna tutto il corpo. Adulterio. Cari amici, l'adulterio è una tentazione che interessa anche i credenti, più di quanto io e te possiamo pensare. E noi dobbiamo convincerci della guida e della protezione che Dio ci dà in questo ambito. Il matrimonio è una relazione esclusiva. Esclusiva. Cosa significa esclusiva? Significa che c'è una differenza fondamentale con l'amicizia. Nell'amicizia, se si è due, è bene. Se si è tre, è meglio. Se si è quattro, è ottimo. Se si è cinque, è un gran divertimento. Nel matrimonio, invece, no. Nel matrimonio, più di due è adulterio. Più di due è adulterio. E nel matrimonio noi dobbiamo fare di tutto per proteggerlo da questa minaccia mortale. Cosa significa adulterio? Significa avere una relazione intima, anche occasionale, anche improvvisa, anche casuale, al di fuori dei confini del matrimonio. Il matrimonio, l'adulterio è mortale, fratelli, per diversi motivi. Il primo, perché adulterio significa voltare le spalle alle promesse di Dio. L'adulterio significa voltare le spalle alle promesse di Dio e illudersi che tanto non succede nulla, tanto non importa nulla. In Proverbi 30, verso 20, dice questo: tale la condotta della donna adultera, essa mangia, si pulisce la bocca e dice: non ho fatto nulla di male. Vuol dire che l'adulterio crea un'illusione. Crea l'illusione che tanto non importa nulla, cosa vuoi che sia? Volta le spalle alle promesse di Dio. Ma l'adulterio conduce anche dalla sicurezza, dalla stabilità al caos. È una breccia nel muro del matrimonio, fa crollare tutto, fa esplodere il pilastro che tutto tiene. E la fedeltà diventa un ricordo distante, instabile. E in qualche modo strano, l'erba appare sempre molto più verde se è l'erba del vicino. Ma non è così. Ma non è così. Ti crea confusione, ti fa entrare nel caos. Terzo, l'adulterio è sempre qualcosa di segreto e disonesto. È la rottura di una promessa. E quando succede questo, nessuno vuole pubblicizzarlo. La Bibbia è molto chiara in questo. Giobbe 24, versetto 15. L'occhio dell'adultero spia il crepuscolo e dice: nessuno mi vedrà. E si copre con un fazzoletto il volto. È così. La persona adultera vuole la notte, le tenebre, l'oscurità, la privacy, il silenzio, il segreto per fare quello che fa, pensando di non essere mai visto o colpito o scoperto. Non è così. Come si fa a vivere nel segreto, nell'oscurità e nelle tenebre per un figlio di Dio? È possibile una cosa del genere? Danneggia la società, perché mette minaccia la relazione fondante del vivere civile, crea una cultura della doppiezza, della sfiducia, della falsità, gli uni con gli altri. Io sono sorridente con mia moglie, però magari chissà quanti fantasmi affollano la mia vita. Quale integrità si può costruire in questo modo? Danneggia i bambini, danneggia i figli. Che modello vogliamo sostenere? Che modello vogliamo segnalare? Combatti l'adulterio come se fosse una piaga. Combattilo il più che puoi. Proteggi la tua relazione dalla minaccia dell'adulterio, che, credimi, è molto più vicina spesso di quanto io e te pensiamo. Cari amici, Certo, anche qua non è un peccato imperdonabile, un peccato molto serio, con delle conseguenze spesso estreme. Dio protegga ognuno di noi da questo. Però voglio parlarti adesso, per ultimo, della cosa davvero centrale in tutto questo. Pippo, come facciamo a sopportare questo peso, questa responsabilità? Com'è possibile per dei cristiani con tanti limiti come noi, con tante difficoltà, con tante influenze in questa società che vogliono e che ci vorrebbe portare in chissà quale direzione? Dov'è il fondamento? Io voglio dirti questo, che il fondamento per resistere, il fondamento per vivere è la fedeltà di Dio. Io e te possiamo essere fedeli, perché c'è qualcuno che prima di noi è stato fedele. E questo qualcuno è Dio stesso. Osea, lo leggo io. Osea capitolo 1, verso 2. Il Signore parla a Osea, che è un profeta, e gli dice: io voglio farti capire come io mi sento col mio popolo. E dice a Osea, dice questo: vai, prenditi, scegliti una moglie, prenditi come moglie una prostituta. Così capisci come io mi sento col mio popolo. E genera figli di prostituzione. Perché il paese attorno a te si sta prostituendo, ha abbandonato il Signore. Dio dice a Osea, io voglio farti capire come io mi sento. Io mi sento, dice Dio, col mio popolo in questo modo, come se ho sposato una prostituta. Però, malgrado questo, Dio è fedele. Osea 2,14 dice, Dio non si rassegna alla nostra infedeltà. E Osea dice, a un certo punto, ecco, dice Dio, ecco la mia strategia, io voglio conquistare questa prostituta, la voglio redimere, voglio farla diventare una donna santa. E come fa Dio a fare questo? In questo modo. Io la trarrò, cioè Dio seduce il suo popolo, la condurrò nel deserto, cioè nel luogo dove ha sperimentato già le benedizioni di Dio e la sua fedeltà, parlerò al suo cuore con tenerezza, e Dio le darò le sue vigne e la valle dell'Arcor come porta di speranza. Ella mi risponderà come nei giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese di Egitto. Dio ci seduce, ci conduce in un luogo di ricordi e ci parla teneramente, ci vuole riconquistare, vuole manifestare la sua fedeltà alla nostra vita. Ecco il giusto atteggiamento, amici. Ecco il giusto atteggiamento, la fedeltà di Dio. Dio fa così con noi. E questo significa una prima implicazione molto semplice, quasi banale, che se tu e Dio crediamo nella fedeltà di Dio, dobbiamo essere pronti alla riconciliazione e al perdono. Pronti alla riconciliazione e al perdono. Significa, se Dio è fedele, anche quando noi sbagliamo, perché noi spesso non manifestiamo la stessa fedeltà, lo stesso atteggiamento di Dio quando l'altra persona sbaglia? Perché ci irrigidiamo? Se tu credi davvero nella fedeltà di Dio, devi manifestare lo stesso atteggiamento che Dio ha nelle tue relazioni. Dio è fedele e Dio ti vuole sedurre, ti vuole conquistare, ti vuole riportare a Lui, è pronto alla riconciliazione e al perdono, anche i cristiani. Colossesi 3, verso 13. Sopportatevi gli uni e gli altri, perdonatevi a vicenda, perdonatevi a vicenda. Non ci può essere spazio, amici. Come facciamo a vivere una vita cristiana senza perdono gli uni degli altri? Se uno fa di che dolersi dell'altro, come il Signore vi ha perdonati, così fate voi, così fate. Non pensate di fare, non sforzate di fare, no, così fate anche voi, come il Signore ha fatto. Cari amici, quante volte i nostri matrimoni, le nostre relazioni intime sono in crisi perché non vogliamo e non riusciamo a perdonare e riconciliarci. E sapete perché non lo facciamo? Perché la visione della fedeltà di Dio non è quella biblica. Perché la visione della sua grazia non è chiara nella nostra mente, nel nostro cuore. Allora Pietro si avvicinò al Signore Gesù e disse, Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Quante volte? Fino a 7 volte? E Gesù lo guardò e gli dice, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Pietro, smettila di contare. Perché il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Ve la ricordate, quella parabola? Uno ha 100 miliardi di debiti, il Signore gli perdona 100 miliardi di debiti, lui è contentissimo. Poi a sua volta c'è uno che ha un euro di debito nei suoi confronti. Cosa fa uno a cui Dio ha appena perdonato 100 miliardi di debiti? Dovrebbe essere gioioso. Invece trova il suo debitore di un euro e si arrabbia moltissimo. Dice, no, devi andare in carcere fin quando tu non mi dai l'ultimo centesimo di quell'euro. Sei un vile che non vuole pagare il tuo debito. E così facciamo noi. No, non funziona così.
Il Vangelo è diverso. Così vi farà anche il Padre mio, se ognuno di voi non perdona di cuore il proprio fratello. Questo significa una cosa, amici, che il matrimonio è il luogo della riconciliazione, del perdono, come anche della giustizia. Ci sono alcuni casi. Noi non possiamo sopportare, ad esempio, che il matrimonio sia un luogo di abuso o di violenza. Nessuna visione biblica ci autorizza a sostenere o a incoraggiare matrimoni dove si esercita la violenza o l'ingiustizia. Non c'è nessuno spazio per investire in questo modo che onora il Signore. Così noi non possiamo costruire dei matrimoni, come dire, sulla falsità, sulla menzogna, sull'adulterio, no? Però lì dove ci sono spazi di riconciliazione e di perdono, lì dobbiamo percorrerli fino al fondo. Allora, Pippo, come possiamo fare per fare tutto questo? Io voglio dirti una cosa questa mattina. Voglio dirti che forse tu questa mattina non sei sposato. Forse questa mattina il tuo matrimonio è in crisi, forse no. Forse ci sono delle tensioni nella tua vita. Forse c'è qualcosa che non va, che ti preoccupa molto. Forse ci sono delle zone d'ombra così pesanti che in qualche modo ti creano una barriera, non ti fanno vedere il sole che sorge. Bene, questa mattina voglio dirti una cosa importante, ed è l'ultima cosa che ti dico. È che, malgrado tutte queste storie, c'è un matrimonio a cui Dio ti ha invitato. Ed è un matrimonio a cui tu e Dio siamo chiamati a partecipare con tutta la nostra vita. Ed è il matrimonio di Apocalisse 19, le nozze dell'agnello. Ed è un matrimonio a cui io e te dobbiamo andare assolutamente se vogliamo gustare la gioia eterna e infinita e perfetta di Dio. Apocalisse 19, verso 7, ci dice proprio questo. Una metafora: ci sono le nozze dell'agnello e Dio stesso ci sta preparando, indipendentemente dalla tua circostanza, indipendentemente dalla tua sofferenza, Dio stesso ti sta preparando per quel matrimonio, le nozze dell'agnello. Noi siamo chiamati a partecipare a queste nozze. Amici, in un'epoca dove l'intimità è svenduta, dove l'appello personale cede il posto a tanti buoni sentimenti, Dio ci dice: io voglio invitarti al matrimonio più importante della storia dell'universo. E tu sei uno degli invitati. Tu hai un biglietto speciale di partecipazione e di invito a questo matrimonio, alle nozze dell'agnello. Anche se sei single, anche se il tuo matrimonio ha problemi, anche se la tua vita è un disastro, anche se non vedi speranza, Dio ti invita a partecipare a queste nozze. Perché queste nozze sono la cosa più importante, è il matrimonio più importante a cui tu e io dobbiamo assolutamente essere, un matrimonio a cui non si può mancare. E allora questa mattina, preparandoci a queste nozze, a questa visione gloriosa di Dio che sta preparando il suo agnello, il suo figlio Gesù, si sta preparando la sposa a incontrare l'agnello di Dio, e io e te siamo invitati in questo a partecipare attivamente in questa festa gloriosa, eterna. Cosa importa? Non ci possono essere scuse per partecipare a questo matrimonio. Non puoi avere la scusa di non avere gli abiti giusti, perché Dio stesso ti fornirà i vestiti giusti. Non puoi avere la scusa di non riuscire a fare il presente o il regalo opportuno, perché Dio stesso ti darà il modo per essere lì con gioia. Ma quelle nozze io e te non possiamo mancare, qualunque sia il tuo conflitto. Venite, dice il Signore. Venite alle nozze dell'agnello, partecipate, perché tu e Dio, se crediamo in Gesù con tutto il cuore, possiamo essere la sposa pura, perfetta, che Dio sta preparando per il suo figlio Gesù. E per questo motivo il matrimonio è il modello glorioso che Dio usa per rappresentare la relazione con il suo popolo, da Genesi all'Apocalisse. Soltanto se noi abbiamo la visione dell'agnello di Dio che sposa il suo popolo, allora possiamo costruire matrimoni fedeli, che onorano il Signore e che servono Dio in questo mondo. Nulla è più importante questa mattina. Partecipa alle nozze dell'agnello. Nulla, non rimandare questo invito. Gesù ci invita. Abbassiamo il nostro capo. Vogliamo pensare questa mattina alla fragilità dei nostri matrimoni, a come facilmente anche la Chiesa è un luogo dove matrimoni sono deboli, precari. Vogliamo ricordarci, stare attenti e pregare che il Signore ci protegga dalle minacce, dalle tentazioni dell'adulterio. E questa mattina vogliamo fare, come dice Osea, vogliamo farci sedurre da Dio, vogliamo farci condurre da Lui nel deserto, cioè nel luogo dove Lui può manifestare la sua fedeltà, vogliamo sperimentare la sua fedeltà e la sua grazia, vogliamo fare in modo che Lui continui a parlare teneramente al nostro cuore. Forse il nostro matrimonio è in crisi, forse le nostre relazioni sono deboli. Però c'è speranza di guarigione, c'è speranza di recupero in Gesù, perché Dio è fedele. Forse la nostra vita finora è stata un pieno di fallimenti, forse le nostre relazioni sono state confuse, disordinate. Adesso il Signore Gesù ci invita alla sua nozze, alle sue nozze, e queste nozze possono riordinare ogni cosa della nostra vita. Proteggi il tuo matrimonio più che puoi. E se non sei ancora sposato, chiedi che il Signore ti dia, ti metta accanto la persona giusta per vivere in modo onorevole, glorioso, questo importante progetto che Dio ha per te. Signore, vogliamo partecipare, ti ringraziamo del tuo invito, di partecipare alle nozze dell'agnello. Ti ringraziamo per l'insegnamento della Tua parola, Signore, e ti preghiamo, Signore, che essa possa essere davvero fondante per la nostra vita. Liberaci, Signore, dagli idoli contemporanei e fai che i nostri matrimoni siano i luoghi della fedeltà, dell'impegno reciproco, della riconciliazione e del perdono, affinché ogni cosa possa onorarti, affinché, Signore, la Tua parola possa brillare, affinché il Vangelo possa trasformare le nostre vite. Ti prego, Signore, per chi ancora non ha ancora fatto questo passo, che Tu possa dare saggezza, che il Tuo Santo Spirito possa guidare, potenziare e illuminare. Signore, manda il Tuo Spirito su di noi e fai che ognuno di noi possa vivere nello Spirito. Possa vivere nella pienezza dello Spirito, il che significa, Signore, possa vivere nella pienezza della Tua parola, anche nelle nostre relazioni. Signore, guarisci, Signore, prenditi cura di noi e fai che la Tua grazia, Signore, possa essere la base della nostra vita. Dio è fedele. Dio è fedele e la sua bontà dura in eterno. Amen.